Il compito che mi ha assegnato Luciano è stato quello di un parallelo, una sorta di situazione plutarchiana tra Rosmini e Leopardi legata al fatto cronologico della loro praticamente situazione coetanea. Già Luciano Malusa nell'introduzione a questo tomo, che è il primo di un dittico che comprende le lettere di formazione fino al 1819, ha articolato alcuni punti essenziali di questo rapporto, che riguardano non soltanto quello meramente cronologico, come vedete, ma le due situazioni di partenza, provincia e nobiltà. Non è una parodia di miseria e nobiltà di un famoso film, ma è la situazione certamente della Rovereto di fine Settecento o della Recanati di fine Settecento, per quanto appartenenti a due entità statuali ovviamente ben diverse, l'impero austriaco da un lato e lo Stato Pontificio dall'altro, per quanto tutte e due messi a prova dal tornado rivoluzionario che si stava abbattendo su entrambi in modo diverso, costituiscono un elemento certamente suggestivo di questa situazione. Con un elemento ulteriormente di affinità, a cui è stato già accennato dal professor Otonello, che è quello della biblioteca di famiglia. In entrambi i casi, a parte i due giovani nati alla fine del secolo, appartengono a due famiglie di aristocratiche con una valenza culturale significativa. E in entrambi i casi c'è uno zio, un signor zio importante, no? Di Ambrogio Rosmini, architetto, bibliofilo, è già stato accennato da Otonello, Carlo Antici, lo zio materno di Giacomo, che non viveva in famiglia come lo zio Ambrogio, che era uno scapolone, ma viveva a Roma, è stato un'importante figura nei confronti di Giacomo Leopardi, non meno del padre. Vi ricordo che anche lo zio, nonostante avesse figli, puntava molto ed era molto orgoglioso di questo coltissimo nipote, e anzi, con il suo cognato e amico Monaldo, aveva più volte, pensato anche a delle prospettive culturali legate al loro oltranzismo, in modo differente da quello di Monaldo, nel senso che, lo zio Antici voleva che il giovane Leopardi fosse il nuovo apologeta del cristianesimo italiano, sostanzialmente. Mentre Monaldo aveva una scommessa decisamente più erudita nei confronti di Giacomo, lo zio Antici aveva un altro tipo di scommessa, come sappiamo, non si sono verificate entrambi, no? Però è interessante vedere però subito le differenze. Perché nel caso di Rosmini, e questo magnifico epistolario lo testimonia, la dimensione di maggiore apertura, al di là della dimensione familiare, è molto più forte, no? In questo epistolario noi abbiamo tutta una serie di corrispondenti veri, reali, specifici. Dal maestro Don Pietro Orsi ai poco più anziani che diventeranno sacerdoti nel 16, Trentini, Don Son e Don Tevini, e i cugini che studiano, uno a Vienna e l'altro a Padova, no? Che sono tutti coetanei. No? Pensate appunto è già stato accennato, la mole delle lettere rosminiane, e se confrontiamo con quelle leopardiane, che sono meno di 1000, ne vediamo decisamente un ambito di differenza quantitativa estremamente significativa. Cioè, nel senso che entrambi sono due giovani appassionati agli studi, alla ricerca, smaniosi di libri, ma certamente la dimensione della lettera per Rosmini, che come documenta l'epistolario è un grande lettore di Annibal Caro, dell'epistolografia cinquecentesca, e ha in Annibal Caro, come mette bene in luce Malusa, il modello compositivo della lettera. Lo strumento epistolare è uno strumento, come è stato già detto nelle parti introduttive del nostro convegno, fondamentale proprio come realizzazione letteraria in sé. Secondo punto, una strategia che si riferiva alla epistolografia cinquecentesca, che costituiva un modello chiaramente per un'educazione puristica, come vedremo che questa è comune a entrambi. Nel caso di Leopardi, la funzione della lettera inizialmente non è questa, nel senso che l'attività del giovane Leopardi, come sappiamo, era affidata a un altro strumento che è quello della traduzione, più che quello dell'epistolografia. E anche perché la dimensione di maggiore apertura dell'ambiente roveretano di Rosmini è evidente in queste connessioni, laddove in casa Leopardi, intitolato questo contributo Lettere minorenni, perché riguardano appunto fino alla loro minore età, fino al 1818 e 19, sono legati appunto alla fortissima relazione familiare, che è una famiglia decisamente molto più inclusiva che non casa Rosmini. No? E infatti, se noi vediamo la dimensione delle prime lettere, no? Nel caso di Rosmini sono fino al 16.163, perché questo volume di 151 non termina al 1816, ma alla fine del 1816, ma anche qualche mese prima. La cortesia di Luciano Malosa e della dottoressa Zanardi mi hanno fatto conoscere appunto la prima bozza del nuovo volume, perché io volevo vedere un po' le prime lettere al padre per un confronto ovviamente con quelle leopardiane. E vedete la grande differenza quantitativa delle lettere che abbiamo e anche appunto la distribuzione dei corrispondenti, no? Come abbiamo già visto nel caso di Rosmini, gli amici, i parenti, la figura del maestro, quelle familiari, dove appunto la prima lettera è allo zio Ambrogio, prima che al padre, nel momento in cui lui si trasferisce a Padova, e allo scapestrato fratello Giuseppe. Come ci sono il progetto appunto del giovane Rosmini, letterato ed erudito, è quello da un lato di essere un letterato su un modello cinquecentesco e quindi ad Annibal Caro, dall'altro lato, nella prospettiva della ricostruzione della quinta edizione del vocabolario della Crusca, quella che in realtà non si realizzerà mai, che si interromperà con la lettera O negli anni 30 del Novecento, però appunto di cui era stato dato un progetto e il cui presidente era Pietro Ferroni, tra gli illustri qui citato, il giovane Rosmini subito si mette a disposizione per una forte articolazione di lavorare con gli amici Sone e Tevini alle aggiunte e allo spoglio della letteratura trecentesca per ampliare le gamme della nuova edizione progettata del dizionario. La referenza naturalmente a Antonio Cesari, veronese, non distante geograficamente da Rovereto, conosciuto personalmente, è d'obbligo come figura fondamentale del purismo italiano di primo Ottocento. Il caso di Leopardi, le lettere appunto, alcune sono appunto più o meno fittizie nell'ambito della stessa famiglia, a Monaldo, a Paolina, no? Le altre sono a pochi illustri e sono sostanzialmente lettere dedicatorie di trasmissione di manoscritti, di testi, di progetti attraverso o la via del padre o la via dello zio, no? Cancellieri, erudito romano tramite zio, lo stesso il futuro cardinale Mai, sempre tramite zio, Stelle Acerbi, Milano, tramite appunto il bibliofilo padre Monaldo. No? E abbiamo poi, nel caso di Leopardi, questa curiosa data, il 21 febbraio 1817, in cui scrive tre lettere contemporaneamente, tre a Mai, a Monti e a Giordani, inviando, la quarta è all'editore Stella, inviando il suo primo volume, possiamo dire, che è la traduzione del secondo volume dell'Eneide, no? che il primo libro, Leopardi, neanche diciannovenne, era già attivo appunto sullo Spettatore, sulle riviste milanesi con la traduzione della Battere come io Macchia e altre cose, e aveva mandato manoscritti appunto a cancellieri delle sue altre opere erudite, ma il primo volume in qualche modo è questa edizione, no? Che è già appunto un letterato con una piena udienza, quindi la situazione diciamo è più avanzata rispetto a quella di Rosmini, no? In entrambi l'elemento di riferimento originario è certamente il classicismo e il purismo di primo Ottocento, no? Con motivazioni affini e diverse, no? In entrambi certamente c'è una siamo, vi ricordo gli anni, no? Siamo alla caduta di Napoleone, 1814, ed è chiaro che soprattutto per questi giovani che hanno avuto un'infanzia certamente attraversata da quel turbine di quel parvenu corso, la situazione fosse di una riappropriazione identitaria in qualche modo, lo strumento della lingua, di una lingua nazionale che entrambi avevano e della sua restaurazione linguistica dopo una fortissima influenza francese che era durata ovviamente per tutta la cultura del Settecento, no? Il pute di francese, scrive Rosmini in una lettera al Son per una sua espressione. Certamente la motivazione antifrancese del purismo forse più forte in Rosmini che in Leopardi, dove però gli attacchi a una lingua franciosata sono evidenti, no? Come magari l'obiettivo nazionale, Rosmini infatti con i suoi amici discute molto su in realtà come chiamare il vocabolario, se è più giusto dire lingua toscana, lingua fiorentina, lingua italiana, no? Nelle prospettive del dizionario, e non ha una identità italiana così netta come un Leopardi che anche certamente la geografia conta sull'identità di Rovereto e l'identità di Recanati, no? Che ha più decisamente una dimensione di questo tipo, come anche l'orazione all'Italia per la liberazione del Piceno che il giovane Leopardi scrive nel 15 manifesta. Nello stesso tempo questo lavoro sulla lingua si manifesta, come ho già accennato, in una dimensione vocabolaristica di Rosmini per questa progettata quinta edizione e in una strategia invece di nuova traduzione e di riuscire a recuperare, soprattutto attraverso proprio un lavoro traduttorio dal greco eminentemente più che dal latino, no? Una fragranza della lingua italiana, no? E i due punti di riferimento sono Cesari e Giordani. No? Che hanno entrambi, no? Che vi ricordo che erano un prete dell'oratorio, come dice qui la didascalia del Cesare, cioè quindi un padre filippino, e il Giornani, due puristi che avevano tra di loro proprio in quegli anni un ottimo rapporto, no? Nonostante le prospettive anche ideologiche decisamente diverse, no? Tra il religioso Cesari e il laico Giordani. No? E può essere evidente proprio una lettera che Giordani scrive al Cesari, quando appunto Cesari, scrivendo a Giordani, gli chiede di ripubblicare le edizioni, le annotazioni per il primo progetto del vocabolario del Cinquecento. No? E vedete, il tema è la cadente lingua italiana che deve essere ricostituita, e per Giordani però diciamo il purismo, come vedete, c'è una affinità e anche una differenza tra il purismo integralmente linguistico del Cesari, in qualche modo, e invece il purismo che deve essere corroborato da delle forze ideologiche, potremmo dire, del Giordani, che qua vengono citate o per la religione o per altre cose, o scienza, erudizione. Ma è chiaro anche una certa ironia in quel Pusillus Grex, che è il gruppo dei puristi italiani rispetto al quadro della società italiana. Rosmini cerca il Cesare ed è Cesare è un mancato mentore nei confronti di Rosmini, no? Luciano Malusa ricostruisce bene anche nei primi tentativi letterari di Rosmini come non siano poi, non piacciono particolarmente al Cesari, e come la prima lettera che abbiamo è l'invio dei sonetti di un giovane amico, e come vedete il rapporto reverenziale è totale, e la richiesta appunto non mi risponda pure, ma certo se mi rispondessi io sarei ben felice di ottenere un ammaestramento dal più purgato ed eccellente scrittore del nostro secolo. Cesare risponde e risponde però relativamente a cosa deve fare il giovane amico per imparare a scrivere un italiano preciso. Ed è interessante, come vedete, le scelte del Cesari, no? La prosa di maestà del 300 con tutta una gradazione. Boccaccio va benissimo, le 28 novelle ovviamente selezionate, e il Petrarca per imparare la nobiltà, e infine Dante, no? C'è tutta una strategia perché le pennellate, come vedete, si risentite e vivaci di Dante fanno sì che uno le voglia subito copiare e manca il giudizio dove bene allogare queste troppo precoci e legate all'improntitudine imitazione dantesca, no? Bellissimo quel congedo mi ami del Cesari da Verona. Ma il rapporto con Cesari, poi Rosmini proprio pochi mesi dopo scriverà ancora al Cesari nell'aprile del 16, in un progetto, c'è cioè un progetto di un personaggio dalmata a Vienna di fare un libro di lettere di giovani italiani, no? Rosmini progetta, un progetto che poi non si realizza, di mandare un fascicolo di lettere, no? E chiede appunto al Cesari una possibilità di revisione per avere appunto un elemento di verifica della propria lingua, no? Ma il rapporto, Cesari poi nell'edizione delle lettere già del 1845 metterà due sue lettere a Rosmini, questa prima che abbiamo citato del 1816 e un'altra del 1824 decisamente molto più attenta al suo interlocutore. Dicevo, il rapporto di Giordani è decisamente diverso, no? Abbiamo proprio una chiamata. Giordani chiama Leopardi, no? Quello che Cesari non fa con Rosmini sostanzialmente. Giordani riceve il secondo libro dell'Eneide, no? Come lo riceve il Mai, come lo riceve il Monti, tutti ringraziano, ma gli altri ringraziano. Giordani ha un rapporto curioso. Vediamo cosa scrive Leopardi, no? La lettera di Leopardi è come quella di Rosmini al Cesari, piena di deferenza, no? La prego caldissimamente che mi perdoni l'audacia di scriverle di primo e di aggiungere il carico di un libro, ne voglia punirmene con recarsela ad offese. Il libro stesso, mostrando la mia miseria, mi punirà, no? Quindi in questa dimensione di totale deferenza. Giordani risponde subito, come vedete, da Milano, e risponde ringraziando, ma dicendo, ma mi fa tanti di quei complimenti, è talmente tanto reverente, no? E dicendo, ma vedendo la soprascritta della sua lettera di mano diversa dall'interno e tutta la lettera si poco proporzionata alla piccolezza e all'oscurità mia, dovrei credere che indirizzata a me per errore non mi sia lecito di accettarla. Lei mi fa troppi complimenti, no? E rimane un po' anche scocciato, anche perché Giordani, marzo 1817, vi ricordo la lettera che abbiamo visto al Cesare del mese successivo, è in un periodo decisamente duro della propria esistenza, no? Ma è interessante che comunque individui una sorta di progetto, di possibile progetto politico, possiamo dire, nei confronti di un giovane nobile che si mette a studiare e a tradurre Virgilio. Non di meno voglio congratularmi seco e con l'Italia che Vostra Eccellenza con tanto amore eserciti saluto il mio preside veronese dei tempi andati, e voglio congratularmi secco con l'Italia che Vostra Signoria con tanto amore eserciti buoni studi, dei quali io tengo che non potranno mai prosperare ed essere pubblicamente utili se non quando saranno amati e praticati dalla nobiltà. No? Ecco, come vedete è una lettera che ha due piani diversi, una lieve irritazione e l'altra una articolazione che gioca appunto traduzioni, lingua, appunto, nobiltà che si rimpossessa della cultura italiana. Perché questa lettera? Quali erano i contesti giordaniani del tempo? No? Proprio un mese prima lui scrive a Leopoldo Cicognara, a Venezia, che è il grande storico della scultura italiana, ed era figura eminente, stata dell'età napoleonica, il fatto che era stato cacciato via dalla biblioteca italiana. No? Era uscito dal giornale, Giordani stava a Milano, era tra i redattori della Biblioteca Italiana in un periodo di collaborazione col governo austriaco, no? Lui, Monti, Acerbi, il bieco Acerbi, secondo Giordana, trama e lo fa fuori. No? Tanto che non sa che fare se andare a Padova da Niccolò Bettoni, che stava organizzando tutta una serie di tipografie per l'Italia con una nuova attività editoriali, ma come vedete devo mettermi nelle sue mani e gli mi dice che è una società, per Dio parlami da fratello, tu sei a Venezia, saprai bene darmi notizie di Bettoni, che avrà poi un finanziamento da Francesco I, no? Ma farà poi vari fallimenti nella sua esistenza. E lo stesso giorno in cui scrive a Leopardi, pensate, lo stesso 5 marzo 1817 in cui scrive la prima lettera, scrive anche una letterina a un giovane conte vicentino che gli chiede appunto, bene, come devo formarmi, no? E vedete la situazione è analoga, no? Se oggi si trovassi molti cavalieri, vedremo presto la lettera italiana e tornare in grande pregio e in onore, no? Di nuovo torna il tema nobiltà e cultura come possibilità, nella delusione che ha Giordani nei confronti anche di uno Stato, che era stato lo Stato austriaco, come finanziatore di imprese editoriali. Poi, come vedete, il progetto di letture al conte d'Altosa di Vicenza, che poi morirà giovanissimo e avrà da Giordani una delle tante epigrafi funerarie che Giordani scrisse nella sua vita, come vedete c'è una lista di letture che è poco diversa da quella del Cesari, puntando sugli storici del Cinquecento, due anni di letture di storici del Cinquecento, e poi passare ai trecentisti e ai greci, tradurre dal greco per farsi la lingua italiana, quello esattamente che stava facendo Leopardi. No? E poi muore 8 marzo, tre giorni dopo la lettera a Leopardi, gli muore il padre e ha tutta una serie di problemi ereditari, come vedete, che si pongono qui, che poi saranno invece felicemente risolti, in quanto poi Giordani vivrà grazie appunto al beneficio di una ricca eredità paterna. Ma la cosa sorprendente è che a una settimana dalla prima lettera che invia Giacomo Leopardi del 5 di marzo, il 12, quattro giorni dopo che ha scritto al Cicognara su tutti i suoi problemi, diciamo, finanziari, scrive una seconda lettera in cui è quella appunto che dicevo della chiamata, in cui quasi si giustifica di avere scritto una lettera un po' scorbutica dicendo non sum dignus di quello che lei mi scrive, perché quel progetto politico, diciamo, appena accennato, si articola ancora più forte. No? Vedete, ella vede in che stato miserabile sono caduti gli studi nella povera Italia, sperare che gli rialzi il favore dei principi e speranza stoltissima, la sua esperienza, niente il vogliono e poco ancora il potrebbero, la sola speranza ragionevole nella nobiltà italiana. Se in ogni parte non pochi signori cospireranno ad abbracciare con forte amore e promuovere fervorosamente gli studi, non passeranno 15 o 20 anni che l'Italia ritornerà grande e gloriosa. Mi direte di pensare che nel Novecento il conte Leopardi, che già amo, sarà numerato tra i primi che alla patria recupereranno il male perduto suo amore. No? Sembra incredibile, 1817, questo vaticinio del Giordani, a cui uno strasecolato Leopardi che riceve a Recanati questa lettera, no? E vedete, Giordani continua: mi rallegra che lei si eserciti a tradurre, esercizio che mi pare necessario per diventare grande scrittore. Ah, se Alfieri l'avesse capito e non si fosse messo a tradurre a 50 anni e l'avesse fatto da giovane. E vedete la deferenza finale, mio bravissimo e amabile signor Contino, suo cordial servo. Ecco, due giorni dopo, un mese dopo, scriverà a Cicognara. C'è anche tutta una corrispondenza da valutare tra Giordani e Monaldo, che è ancora in parte occulta, a cui appunto prospetta: vedete, ho scritto a Recanati, a un signore, questo è Monaldo evidentemente, che tiene libreria, invitandolo a comprare la tua grande opera, questa storia della scultura, se già non ce l'ha, no? Ed è ben contento che, vedete, ha sistemato i suoi problemi economici e potrà godersi in ozio la propria eredità. Leopardi, quando riceve quella lettera di Giordani, appunto, trasecola e fa questa significativa distinzione: la mia prima lettera fu opera più del rispetto che dell'affetto, perché questo grato ed onorevole con gli uguali, spesso ingiurioso con i superiori. Ora che ella con due carissime lettere me ne dà licenza, sia certa che con tutto l'affetto le parlerò, no? E comincia quello straordinario carteggio che noi conosciamo col Giordani, no? Dove la confidenza fortissima, Giordani e il fratello Carlo sono i due principali confidenti di Leopardi, no? Ma un terzo e ultimo elemento, no, di affinità tra il classicismo, il purismo, i rapporti con i due più importanti puristi dell'epoca, il Cesari e il Giordani negli anni della propria formazione. Un'altra cosa che mi è interessato a così guardare: il rapporto con il padre. E i rapporti certi sono decisamente molto diversi. Pier Modesto Rosmini non era certo Monaldo Leopardi, non era una figura così rilevante, no? E entrambi scrivono a un padre nel momento in cui si distaccano da casa, no? Rosmini quando va a Padova, Leopardi, appunto, le lettere al padre, ci sono tante storie, ma diciamo le prime lettere poi in realtà vere è il momento in quando Leopardi va a Roma dallo zio nel famoso viaggio, perché la famosa lettera Mio signor padre 1819 è la lettera di accuse a Monaldo e la lettera appunto scritta con strazio, consegnata dal fratello Carlo, da Monaldo mai letta in vita sua e pubblicata postuma nel 1877. Qui devo appunto all'edizione ancora in bozze di quello che verrà fuori la prima lettera di Rosmini al padre da Padova. Ed è interessante perché è la smania di comprare libri, un tesoro di libri per le mani, no? E che ha comperato, ed è molto interessante perché c'è tutta una lista della spesa, mi pare che abbia speso 463 lire venete, di cui 300 in libri, il giovane Rosmini. E prendendo anche dei codici, come vedete, no? E poi questa è la prima parte della lettera, mentre la seconda dà notizie della giornata, di come mangiano in trattoria, come risparmiano sul mangiare, prendono un cioccolato sì e no al mattino, no? Cioè è una lettera di una comunicazione, di un grande desiderio: papà, comprami dei libri, che è un elemento costante. La prima lettera storicamente nota di Rosmini al padre, nell'edizione 1857, che è stata ricordata prima dal professore Otonello, riguarda i primi di gennaio 1818, riguarda è una sorta di captatio benevolentiae molto seduttiva per comprare un'intera biblioteca, no? La biblioteca di casa Venier, che si vende a Padova in 800 fiorini e che è ancora in casse, e lui la vista e tramite anche lo zio, no? E che infatti viene poi acquistata anche grazie alla benevolenza di zio, madre, eccetera. La prima lettera ufficiale di Leopardi al padre, la prima perlomeno edita nel 1849, vedete, i toni sono molto ben diversi. Tanto, ecco, c'è da notare questo aggettivo che qua compare, amorosissima. Anche sia, poi vedremo, sia Rosmini che Leopardi si siglano amorosissimo figlio, no? E questo amorosissimo, questo superlativo che a noi sembra magari comune, eccetera, vi ricordo che è una presa di coscienza cruscante del vocabolario, della quarta edizione del vocabolario, ed è legata al lessico fondamentalmente teologico. Quindi certamente è una dimensione di saluto che implica una sacralità di rapporto tra figlio nei confronti del padre, no? E da padre nei confronti del figlio, nel caso di Leopardi, no? Nel caso di Leopardi, vedete, non ho tempo ora di leggere, ma vedete il Neretto chiaramente come la dimensione, qua è un Leopardi 1822, quindi un Leopardi 24enne, la dimensione di dedizione e deferenza di questo complicatissimo rapporto che Leopardi ha con suo padre, no? Dove i termini che abbiamo ricordato nella lettera di Giordani, il rispetto e l'affetto, no? Come strumenti della comunicazione epistolare, si sommano continuamente, nonostante un dissenso ideologico straziante nel caso di Leopardi, no? È da notare infatti che appunto, come dicevo, la famosa lettera Mio Signor Padre non è pubblicata e c'è tutta una, negli anni della distanza, una dimensione più affettiva paradossalmente, quanto più maggiore diventa la distanza ideologica tra Leopardi e il padre, perché vedete si passa da carissimo signor padre a poi mio caro papà, mio carissimo papà, papà mio, soprattutto dopo la morte del fratello Luigi e quando poi lui torna a Recanati per l'ultima volta. E lo stesso da parte di Giacomo, da parte di Monaldo, da mio caro figlio a mio caro Giacomo, no? E il fatto è abbastanza singolare, se vogliamo anche sconcertante, che come sappiamo l'ultima lettera di Leopardi è al padre e negli ultimi anni siano molto diminuite le lettere al più bellicoso Giordani, no? Quasi come Leopardi, pur con la grande distanza, abbia bisogno di questo riferimento al padre in questa dimensione di logica dell'affetto, no? Nonostante appunto tutte le differenze, nonostante questo carteggio e sia un carteggio tutto in punta di spada, no? di dissimulazione, ma è dove la dimensione di complicazione e di baratri ideali e di ponti affettivi sia molto forte. Chiudo soltanto con un terzo coetaneo, ne esiste un terzo che è Massimo D'Azeglio. Anche Massimo D'Azeglio scrive minorenne, no, poco maggiorenne, veramente di un mese, al padre. Massimo D'Azeglio non è un figlio primogenito, altra affinità tra Rosmini, primogenito maschio intendo dire, ma è un cadetto e si occupa di pittura a Roma e scrive un padre non meno burbero di Monaldo e Severo, Cesare D'Azeglio, che dirigerà la rivista L'Amico d'Italia, che tra l'altro è sepolto qui a Genova, alla Chiesa dei Cappuccini, e gli racconta appunto della sua attività di pittura, evidentemente come i toni è totalmente scherzoso, come diversamente da Rosmini e Leopardi, che anche nei confronti del padre usano, come vedete, una lingua totalmente elegante e legata stilisticamente, invece il D'Azeglio usi un lessico decisamente familiare, sia molto ginsburghiano in questo, lo vediamo in questa seconda parte, no? Con molta autoironia sto facendo questo quadro che chissà che schifezza sarà, ma servirà che quando tornerò in Torino, servirà per tornare al mio studio e per mostrare quando mi si farà quella complimentosa domanda, si potrebbero vedere i suoi lavori. Poi vedete c'è il caso, il pettegolezzo nobiliare, no? C'è una gravidanza finita male, finita con una precipitosa rottura delle acque, questa solenne pisciata, e si può dire il caso che una pisciata con solo una famiglia, che sono gli altri che sperano di ereditare da costei, no? E poi l'ambiente familiare di casa D'Azeglio è decisamente molto più cordiale, no? Con la cognata Costanza Alfieri di Sostegno, la moglie di Roberto, che si occupa di passeggia, nel senso che quindi con possibilità di dipingere paesisticamente dal vero e quindi con una possibilità di fare un'accademia, come vedete, di pittura in casa, no? Una lettera distante le mille miglia da quella degli altri due interlocutori, ma scritta negli stessi anni. Grazie.